Il dottor Robiati Bendaud, guardi che ne abbiamo provati tutti gli accenti.
Anche Bendaud va bene.
Anche Bendaud va bene. È coordinatore della Fondazione Maimonide, è consigliere del Dipartimento Cultura dell'UGEI. Io ho dovuto controllare la sigla, se poi le aggiungo qualche merito, si ridimensioni.
Non si mangia con la polenta, eh. UGEI, ma...
Ciao, UGEI. Che sono i giovani ebrei italiani, giusto? Si occupa di dialogo ecumenico e interreligioso, tanto è vero che è previsto un suo intervento a un prossimo convegno internazionale che sarà a Salerno a fine novembre, organizzato per volontà della CEI, dall'Ufficio per il Dialogo Ecumenico e Interreligioso, e io così ho fatto un'altra scoperta che vi comunico, voi sarete informatissimi. Esiste ancora un ufficio che discende in qualche modo dai tempi della relazione del Cardinal Bea al Concilio 64, perché quella sono andata a rivederla, ecco, che è rimasto vivo, non so se respiri anche, ma è rimasto vivo, e adesso organizza, dopo molti anni, questo incontro con il mondo ebraico. I meriti li scopriamo poi quando ci spiega quello che ha da dirci. Gli ho dato 50 minuti, un'ora. Se avete delle obiezioni lo interrompete, ecco, con le vostre domande, ma non mentre è nel corso d'opera. Accogliamolo e ascoltiamolo, ecco, se lei vuole aggiungere qualcosa, e comunque l'ascoltiamo.
Già che è stato fatto un riferimento a Salerno, devo dire due cose su questo convegno, nel senso che non è un convegno come tanti. Il convegno che ci sarà a Salerno è il primo dopo nostra etate di questa portata, nel senso che di convegni di dialogo ebraico cristiano ne sono stati fatti tanti, alcuni molto qualificati, alcuni, cioè, ci sono incontri diplomatici e politici di natura comunque religiosa tra la Santa Sede e il Rabbinato di Israele con una commissione bipartisan, diciamo, ma a detta delle persone invitate, Papa incluso, è la prima volta che si fanno tre giorni aperti a tutti, con simili temi all'ordine del giorno di una natura culturale molto alta e religiosa, con teologi biblisti cattolici eminenti da una parte e teologi rabbini ortodossi dall'altra, per cui è un po' un unicum. Questo va a onore, e lo dico subito, del responsabile dell'Ufficio Ecumenismo e Dialogo della Conferenza Episcopale Italiana, nominato da pochissimo, cioè da nemmeno di un anno, che ha rischiato tutto per tutto con molto coraggio nel fare questo convegno, e mi riferisco quindi a Don Cristiano Bettega dell'Arcidiocesi di Trento. Dirò anche che il convegno non è soltanto della CEI, ma è, diciamo, incordata con la Santa Sede, nel senso che si sono mossi d'intesa col Pontificio Consiglio per i testi legislativi presieduto dal Cardinale Francesco Cocco Palmerio e con ovviamente il Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani e il Dialogo con l'Ebraismo nella figura del suo segretario generale, ovvero il vescovo irlandese Brian Farrell. Da parte ebraica, diciamo che la delegazione è stata, diciamo, capitanata da due, che sono, diciamo, da tre fondamentalmente rabbini: il rabbino Laras da parte italiana, che, su cui le fonti rabbiniche ortodosse hanno convenuto per l'autorevolezza e l'eminenza del personaggio in Italia e in Europa, il rabbino Rosen da Israele e il rabbino Greenberg dagli Stati Uniti. Considerate che la voce teologica più avanzata, più al limite, quindi anche come tale criticata perché a volte troppo spinta, del rapporto dell'ebraismo ortodosso che pensa il dialogo con l'ebraismo, appunto, è il rabbino Greenberg, che ha 80 e passa anni e che verrà apposta, ed è un fatto, dato viene con la moglie che è Blue Greenberg, la principale teologa ebrea femminista degli Stati Uniti. Per cui è un qualcosa di un po' unico. quello su cui devo dire hanno avuto molto coraggio sia da parte cattolica sia da parte ebraica, ed è un po' amaro per gli italiani, un po' tanto amaro, che se uno legge il programma gli italiani sono molto pochi che parlano. Il motivo è che si sono guardati sia le fonti rabbiniche sia le fonti, diciamo, ecclesiastiche, episcopali, hanno detto qua di c'è molto poco. Quindi bisogna, se si vuole fare qualcosa di serio che sia programmatico per i prossimi anni, andare all'estero. Per cui verrà, e questa è una cosa molto bella, Suor Mary Boyce, che è la delegata della conferenza episcopale americana e canadese per il dialogo con l'ebraismo, che è docente a Yale e alla Columbia. Non so quanto in Italia, cioè, ci sia di pari, ed è sicuramente, credo, la voce più spinta da parte cattolica. Io devo dire, ho letto un po' di cose di Suor Mary, che è un intelletto eccezionale in ebollizione. Credo che l'unica voce accostabile per prospettive lungimiranti e progressiste, tra virgolette, molte virgolette, perché si rischia di essere fraintesi, è forse la voce del cardinale Martini in materia. Però questo per dirvi un pochino cosa sta per accadere a Salerno. Tra l'altro la cosa straordinaria è anche il numero di persone che sono convenute, nel senso che allo stato attuale gli iscritti sono 400, che vista l'aria che tira in Italia, la crisi, il fatto che è lavorativo, insomma, non è poco, con anche una presenza che va nelle decine tra vescovi e cardinali, per cui insomma è qualcosa di nuovo. Per questo che dico, quello che accadrà a Salerno mette in fibrillazione sia da una parte che dall'altra, speriamo bene. Direbbero a Torino, visto il professore, si sa, speruma bene. Chiudo con Salerno. Io sono stato invitato a parlare di Coelet e mi chiedevo che cosa, vista la carrellata di studio che avete fatto con
Futuro,
sì,
nel mese
prevista anche di illustri relatori, potevo dirvi io. E allora ho voluto fare qualcosa di un po' particolare, cioè parlare dell'idea di uomo in Coelet. Però per parlare di Coelet e di questa idea bisogna prima capire più o meno in che coordinate generali noi ci muoviamo. Voi sapete che la Bibbia ebraica, questo è vero generalissimo, è strutturata in maniera diversa rispetto alla Bibbia cristiana, per vari motivi. Non sto a dire semplicemente che il cosiddetto primo testamento delle Bibbie cristiane coincide con la Bibbia ebraica, seppur con delle particolarità, mi spiego. La Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse hanno dei libri in più. Faccio un esempio, i Maccabei, i Siracide, la Sapienza, Tobia, quant'altro. Esser greco. Ed è vero al contempo che invece le chiese della Riforma hanno lo stesso canone biblico della Bibbia ebraica come libri. Tuttavia la Bibbia ebraica, che in ebraico si chiama con l'acrostico Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, è ordinata in questo senso: Torah, Nevim, Ketuvim, cioè Torah, l'insegnamento di Mosè, i profeti, gli scritti. Ora, la Bibbia cristiana, se non sbaglio, si chiude invece con le voci profetiche, perché serviva, nell'intento del canone biblico approvato e ovviamente quella capatristica che iniziava a svilupparsi, a collegare, a connettere i due testamenti. Quindi il primo viene utilizzato come, diciamo, prolessi del secondo. Il canone biblico ebraico invece non ha questa struttura, tant'è che i profeti stanno in mezzo, quindi c'è qualcosa che viene dopo, non soltanto in ordine cronologico, ovviamente, ma, e vi do una norma di natura giuridica, alachica: se uno ha dei libri e, non so, ha un Pentateuco, ha degli scritti profetici, ha il Coelet, il libro che deve stare sotto è Coelet. Sopra Coelet sta i libri dei profeti, sopra sta la Torah, cioè quella più in alto, perché nella prospettiva biblica e biblica ebraica in particolare, ovviamente, i profeti confermano ciò che dice la Torah, e ad un livello di santità minore, meno intenso, un'ulteriore comprova sugli scritti successivi. Questo è il motivo per cui la Torah sta sempre su. Allora, visto questo, bisogna cercare di capire che idea di uomo dà la Torah. E io vi voglio stuzzicare sulla prima le prime pagine, le prime versetti del primo capitolo del Sefer Bereshit, del libro della Genesi. C'è un versetto, che è il 22, che troviamo contestualmente alla fine della creazione di volatili e creature ittiche, per cui pesci e quant'altro, che popolano i mari. E il testo conclusivo, il verso conclusivo di questo periodo, fase della creazione, recita Vaivarech otam Elohim lemor peru urbu umilu etamaim, e poi continua Vaivarech otam, e li benedisse Elohim, il Signore, lemor, dicendo peru urbu, crescete e moltiplicatevi, per intenderci, umilu et amaim, e riempite le acque. E poi continua. Qualche versetto dopo, è passato anche qualche giorno, abbiamo la creazione dell'uomo. La leggo tutta nei versetti che riguardano questa realtà, questa fase della creazione, che recita Vaivra Elohim et Adam Bezalmo Bezelem Elohim Barauto Zachar Unkeva Barautam, e creò Vaivra Elohim et Adam, Dio l'uomo, Bezalmo nella sua immagine, Bezelem Elohim Barauto nell'immagine di Dio lo creò, Zachar Unkeva Barautam, maschio e femmina li creò. Attenzione, adesso qui ci vuole un momento di attenzione. Vaivarech otam Elohim, vayomer laem Elohim peru urbu umilu et haaretz. Vaivarech otam, e li benedisse il Signore, vayomer laem, e disse loro il Signore, peru urbu, crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. A parte la località, acqua o terra, cos'è che cambia tra i due versetti? Avete sentito il versetto in relazione ai pesci e avete sentito il versetto in relazione alla creazione dell'uomo. Cos'è che è cambiato nella formula di benedizione? La formula di benedizione è fondamentalmente la stessa. E li benedisse Dio?
E moltiplica.
E li benedisse, no, io l'ultimo versetto, e li benedisse Dio, crescete e moltiplicatevi. C'è una differenza nei due versetti?
Riempi.
No, quello vabbè, è chiaro, l'uomo non è dotato di branchie, quindi non poteva andare in acqua. Ve li rileggo. Vaivarech otam Elohim, e li benedisse il Signore, Vayomer, e disse peru urbu umilu etamai, crescete, moltiplicatevi e riempite le acque. Contestualmente all'uomo, Vaivarech otam Elohim, e li benedisse il Signore, Vayomer laem Elohim, e disse loro Signore peru urbu umilu etaretz, crescete, moltiplicatevi e riempite le acque. Brava. No, quello è uguale. Vayomer laem, e disse loro. Ai pesci non c'è scritto questo. Qual è la differenza tra la benedizione che è data ai pesci e la benedizione consimile che è data agli esseri umani? No, perché per... è che non soltanto li ha benedetti, ma gli ha detto che sono stati benedetti. È diverso essere benedetti, è diverso sapere di essere stati benedetti.
Consapevole.
Cioè l'uomo è consapevole, può essere consapevole. La consapevolezza, visto che l'essere umano è un continuum del creato, è ciò che distingue l'essere umano dagli altri animali. Ed è quello specifico che è legato al fatto che Tselem Elohim è immagine di Dio, che chiaramente secondo alcuni è la libertà, secondo altri la volontà, comunque di base è il fatto di possedere Chen Vadat, cioè pensiero e intelligenza. Attenzione, non è una differenza da poco, quel Vayomer Laem e disse loro, se pensiamo che sia trascurabile dovremmo trovare lo stesso versetto. Invece il versetto è quasi identico, però cambiano due o tre parole. Gliel'ha detto. E quindi la dignità dell'essere umano è eccezionale. Non soltanto è creato Bezelem Elohim nell'immagine di Dio, ma gli è stato fatto capire che è creato tale immagine, nonostante è benedetto, ma gli è stato detto che è benedetto. E non è un caso che un salmo ben noto reciti che praticamente il figlio degli esseri umani è poco meno dell'angelo come status. Questo è quello che la Bibbia dice. E non lo dice, lasciando stare il salmo, in un momento accessorio, in un'addenda ad una storia. Lo dice in apertura di pagina. In apertura di della Torah, in apertura del primo libro della Torah, troviamo questa dichiarazione altissima sulla dignità dell'essere umano. Ed è confortante, quantomeno. Il problema si complica con Coelet. Se noi prendiamo Coelet, ci sono varie riflessioni amare che fa Coelet. Io prima vi introduco in generale il libro e poi arriviamo a recuperare il riferimento a Sefer Bereshit che abbiamo appena visto. Anzitutto bisogna capire chi è che parla in Coelet. Attenzione, io non voglio qua dirvi chi ha scritto il testo.
Ma chi parla?
L'ha scritto Salomone, non l'ha scritto Salomone, la critica testuale, la filologia, tutte queste cose sono cose legittime, ma non ci interessano. Nel senso che il testo, così come parla, vuol dire qualcosa. O quantomeno la coscienza, l'autocoscienza del testo è indipendente dal fatto di come il testo si sia formato. Cioè una volta che, anche se ammettiamo una redazione plurima, alla redazione finale è uscito così, per cui si deve e vuole dire questo. Allora, prendiamolo per come il testo prende se stesso. L'apertura di Coelet è Divrei Coelet ben David Melech bi Yerushalayim. Parole di Coelet, figlio di Davide, re in Gerusalemme. Figlio di Davide, re in Gerusalemme, la tradizione ovviamente ha attribuito, e ben con ovvia ragione, ce n'è ben donde, il testo a Salomone. Faccio presente che non è l'unico testo biblico attribuito a Salomone. A Salomone sono attribuiti altri due testi, lo Shira Shirim, cioè il Cantico dei Cantici, e il Mishle, ovvero i Proverbi. Il Midrash, quando spiega quando sono stati scritti questi libri, dice che il primo libro scritto è il Cantico dei Cantici, con Salomone che era molto giovane, ardente delle passioni amorose. Il secondo libro scritto è il Mishle, per cui il momento della maturità morale, spirituale, religiosa. E l'ultimo libro scritto era quando stava un pochino iniziando ad avere un po' di problemi legati all'età. E voi sapete che Salomone da vecchio indulge in una serie di cose che non sono consigliabili ad un re. In particolare, troppe donne e troppi cavalli. E voi sapete che Deuteronomio, quando parla del re, delle norme che deve avere un re, è molto chiaro e dice che non deve possedere donne, non deve troppe, e non deve avere cavalli. E Salomone invece è legato a tutte queste, diciamo, indulge e è in puzza, in odore di idolatria. Tutto questo letto da una prospettiva di una biografia che si conclude, se volete, in maniera un po' decadente e amara, ci potrebbe lasciare abbastanza. Succede, c'è un problema. Però Salomone non è uno qualsiasi. Certo, anzitutto è Ben Davide, figlio di Davide, re in Gerusalemme, costruisce il Tempio, per cui l'idolatria cioè, è un po' angosciante pensare che colui che costruisce il Tempio sia lo stesso che poi dopo in età avanzata indulge in certe pratiche, ma c'è di più. Salomone è l'uomo più sapiente del mondo, la sapienza Salomonis, e il Coelet sa benissimo che chi scrive è colui che è più sapiente dei figli dell'uomo, e lo rivendica, perché spesso si parla di sapienza in Coelet, sia perché la sapienza sembra non valere niente rispetto all'insipienza, è una constatazione che Salomone fa, sia perché alla fine invece si dice che l'inizio della sapienza, come recita anche un salmo, è il timore di Dio. Reshit Chokhma Yirat Adonai, il principio della sapienza è il timore del Signore. Per cui quello che noi leggiamo in Coelet ci mette in situazione di timore e tremore, perché non parla uno qualsiasi, ancorché colto, ma parla l'uomo più sapiente che si sia conosciuto nella storia umana. E quindi le affermazioni che lui fa, che sono affermazioni spesso categoriche e che spesso ci possono lasciare un po' frastornati, ci dovrebbero turbare ancora di più, perché non è il primo che passa a farle, ma è proprio Shlomo HaMelech, il re Salomone. E dopo questo incipit di Vre Coelet ben David Melech via Yerushalayim, parole di Coelet figlio di Davide re in Gerusalemme, subito c'è la sparata iniziale. Avel avalim amar Coelet avel avalim kol avel. Il testo latino traduce da vanitas vanitatus, vanitatum omnia vanitas, vanità delle vanità, vanitas vanitatum omnia vanitas. Tutto è vanità, ogni cosa è vanità. Il problema è che questa traduzione non è, come è arci noto, io qua vado veloce perché so che lo sapete, non è una traduzione che si confà alla parola Avel, che riguarda il soffio, ma riguarda ciò che è evanescente. E se uno volesse tirare un po' l'interpretazione, ma senza sbagliare, potrebbe dire questo: inconsistenza dell'inconsistente, effimero dell'effimero, ogni cosa viene meno, ogni cosa è inconsistente, che è una constatazione. Nella storia umana le cose procedono così, o presto o tardi, ma funziona così. Eppure non è quello che siamo abituati in una prospettiva di fede, nel senso che tutto è inconsistente, non è esattamente quello che ci aspetteremmo da Salomone, ci aspetteremmo altro. Ed è chiaro che quindi quello che noi troviamo può essere una dichiarazione di principio, è constato che le cose che sono, mi spiace usare un linguaggio filosofico, ta e onta, sono nulla, vacuità, fantasmi, privi di fondamento, e quindi è, se fosse così, è una dichiarazione di ateismo, di nichilismo. Oppure può essere una constatazione molto amara di quella che è il vissuto degli esseri umani. Senza arrivare a dire questo è l'usio, la mancanza di usia, è la sostanza, l'archè di tutto ciò che c'è, il principio, cioè il niente, semplicemente constato che l'esperienza umana di qualsiasi essere umano è l'esperienza delle cose che esistono e che hanno una fine che le consuma, le erode e le dissolve. Quindi si constata, si dà spazio, e non è banale, ad un'esperienza che tutti facciamo, che ha legittimità anche nella prospettiva di credenza, che è quella del bicchiere mezzo vuoto. Mezzo vuoto significa tutto si consuma, presto o tardi, con maggiore velocità o forse meno. E radicare un senso alle cose, alla propria esistenza, alla propria vita, è molto difficile. Questa è una prospettiva esperienziale, cioè narrativa dell'esistenza delle persone, condivisibilissima, perché tutti, non sempre, perché se la sperimentassimo sempre sarebbe patologico e non potremmo vivere, ma esiste. Infatti ci sono delle tesi avanzate che Coelet sia una specie di diario in cui Salomone registrava sentimenti altalenanti. Infatti molte volte troviamo delle apparenti contraddizioni nel libro, anzi neanche apparenti, contraddizioni. E quindi sembra anche confliggere con l'idea di uomo, perché è chiaro che se si assume questa prospettiva, che idea di uomo ci sarà? Che rapporto avremo con quella magnifica sintesi, panorama, scenario che disserano quei primi versetti di Genesi? L'idea di uomo che avanza Coelet sembra essere anch'essa gravata da delle difficoltà. E vorrei leggervi alcuni versetti che danno un'idea di quello che sperimenta quest'uomo e che vuole registrare, che ritiene importante scrivere, salvare, sviscerare. Ecco, non soltanto a un certo punto metterà sullo stesso piano la sapienza e l'insipienza, ma addirittura dirà che la sapienza è peggiore dell'insipienza, perché più cresce il sapere, più cresce la sofferenza. Di questo ne parleremo. Ma leggiamo cosa dice, parlando della morte dell'uomo e della bestia. Ricordatevi la distinzione tra il versetto di benedizione dei pesci e quello con cui viene benedetto l'essere umano. Parlando del fatto che tutti e due muoiono, sia l'animale sia l'essere umano, che tutti e due vengono sepolti o quantomeno cadono nella fossa, la terra che se ne riappropria, esce Coelet con questa dichiarazione: Akol olech el makom echad, Akol aya min haefar, veakol shov el haefar. Tutto procede, tutto cammina, tutto va, questi sono sinonimi, prendete quello che preferite, verso un'unica destinazione, un unico luogo. Tutto venne dalla polvere e tutto ritorna alla polvere. Mio dea, ruach bene Adam, aola hi lemalla, veruach abema, ayoredet hi lematta, la arez. Chissà, attenzione, se lo spirito dell'uomo sale, guardate che il verbo salire è lo stesso di sacrifici, la stessa radice, che salivano, no? Il fumo dell'incenso saliva, sale fino in alto, o nell'empireo, e che invece lo spirito dell'animale scenda in basso, nella terra. Chi lo sa? Non c'è quasi distinzione tra il destino dell'uomo e il destino dell'animale. Sembra quasi voler dire che non c'è distinzione tra i due, però è peggio per l'uomo, questo il testo non lo dice, ma nel momento in cui viene detto che l'uomo è capace di sapere, è chiaro che è peggio, perché c'è quella distinzione che abbiamo visto all'inizio, che non è negata, ma c'è qualcosa di tremendo che grava sulla sorte di ciò che noi esperiamo e viviamo, che lascia frastornati e che sembra accomunare tutto verso, cosa che di fatto è, la medesima sorte. Come vedete, qualcuno potrebbe dire che è pessimista. Non è pessimista, registra le cose che sono. Il problema è capire fino a quanto ci crede. Ma vorrei tornare all'inizio. Perché vi faccio vedere come la tradizione ebraica ribalta, almeno in parte, la lettura del testo. Dopo questo Avel, Avalim, Akol Avel, c'è una domanda che riguarda ancora l'essere umano. Dopo questa, vedete, dice chi è, sono Coelet, sono Salomone, dice dove sta, attenzione, non è che dice sto a Tel Aviv, a parte che non c'era, ma Tel Aviv è una città modaiola, che ammicca alle mode, è abbastanza libertina. No, dice sto a Yerushalayim, lui la città che ha una corrispondenza in alto, la città che ha il suo doppio in alto, la città dell'Eterno, la città del Tempio, la città la cui, il cui spirito già cresce la sapienza. Considerate che cosa dice chi scrive. Qui dire che Yerushalayim non è un dettaglio soltanto geografico, è qualcosa di più. Poi dopo dice questo leitmotiv, che possiamo vedere, una lettura diciamo forzata del testo lo può ridurre ad una dichiarazione appunto di nichilismo. Una lettura secondo me più adeguata invece vuol registrare una esperienza che noi tutti facciamo e che quindi vuole essere riportata. Terzo versetto: Maitron la Adam Bechola Amalo Sheyamol Tahat Hashemesh. Qual è l'itron? Il senso, il significato. Tiriamolo un pochino di più. Profitto. Io ve la spingo un pochino, ma giusto per sfondare un po' di orizzonti ermeneutici, per l'uomo, per l'essere umano, becolamalo per tutto il suo, la sua fatica, di cui si affatica sotto il sole. E ritorna dopo, vedete chi sono, sfondo generale, ritorna al problema dell'uomo. C'è stato un bel libro di Martin Buber, però questo sono consigli per gli acquisti, il titolo. A questo punto continua Coelet: Dor olech vedorba ve aretz leolam omadet. Una generazione va, una generazione viene e la terra per sempre sta ferma. Viene in mente il buon Giacomo Leopardi, estate al canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Viene anche in mente la lettura che sembra, che è stata accostata anche da dei filosofi contemporanei, parlo di Emanuele Severino, di Nietzsche a Leopardi, che non legge Leopardi, ma che consulta, se prendete un bel libro di Nietzsche, Le considerazioni sull'utilità e il danno della storia nella vita. Nietzsche dirà: l'essere umano è legato e ancorato al piuolo dell'istante. E se prendete il canto notturno del pastore errante dell'Asia, c'è una questione legata all'istante. E qua sta dicendo che l'uomo si dissolve. Ci sono dei brani della Bibbia che dicono che l'uomo è come il filo d'erba, no? O come ombra che passa. E la terra rimane sempre ferma. Cambiano gli attori, almeno sembrerebbe, non è mica detto, ma che almeno buona parte del palcoscenico rimanga. Vesara Hashemesh Uva Hashemesh Velme Komo Shoef Zoreach Usham. Sorge il sole e sarebbe e va, e tramonta, il prosegue il sole nel suo percorso, andando verso il luogo da cui sorgerà ancora un'altra volta. Orizzonte ciclico. E anche qua, questo fa anche capire perché i rabbini ebbero problemi ad approvarlo nel canone biblico. La storia biblica è un vettore.
Direzione.
Non è certo questa ciclicità che troviamo qui. Che cosa significa? Evidentemente lui continua a tirare, ad esprimere, a mettere in parola sentimenti, opinioni, pensieri, angosce che aveva dentro e che vuole fissare. E che sembrano consonanti con quanto ha detto fino qui. E che dirà dopo circa l'essere umano. Però i rabbini fanno notare, già nel Midrash, che il testo si presta a già qua delle piccole puntualizzazioni. Perché continua a ripetere sempre, quando potrebbe anche non metterlo perché non c'è bisogno, per tutti i vari capitoli lo dirà, Tachat HaShemesh o Tachat HaShemesh, sotto il sole. Perché? Poteva non metterlo. Cioè, a parte la fatica di cui si affatica sotto il sole, qualcuno si immagina questo poveretto che sta grondando sudore mentre sta zappando la terra, questa è l'immagine che viene in mente immediatamente, che però è anche falsata dalla nostra idea di fatica, non è detto che fosse la stessa per lui, anche se il contesto agreste sicuramente era noto. Anche in altri contesti continua a parlare di questo sotto il sole. Allora i rabbini fanno notare che, e quindi va a favore della seconda lettura, quella che parla di un'esperienza che lui vuole ritenere preziosa e vera, e quindi bisogna registrarla perché fa parte della vita umana, anche dell'esperienza religiosa, che lui stia parlando di quello, non di tutte le cose, quindi la sintesi delle cose è il niente, la dissoluzione. Mi viene in mente i filosofi antichi, degenerazione e corruzione. No, no. Questo è quello che noi registriamo dalla nostra prospettiva. Perché la nostra visione prospettica è, e non può essere altro che, Tachat HaShemesh, sotto il sole. Non è mica detto che le cose siano così sopra il sole. Cioè, sotto il sole vuol dire, attenzione, quello che si sperimenta qui è purtroppo è quello che si sperimenta. Anzi, sembra anche quasi a dire, guai se qualcuno non ha mai avvertito questo sentimento, anche lancinante in vita propria. Perché questo fa parte di quello che noi siamo. Però attenzione, questo non è lo scenario del tutto. Questo è quello che possiamo avvertire dalla nostra prospettiva, sotto il sole. E che vuol dire che, se viene specificato questo, che c'è un'altra prospettiva che è sopra il sole, in cui le cose stanno in maniera un po' diversa. E allora qua il Midrash si scatena. Perché ci sono molti passi biblici in cui al sole viene affiancato, questi sono modelli di lettura della Bibbia, qualcosa. Faccio un esempio per spiegarmi e introdurre la nostra analisi un po' avventurosa. Voi sapete che quando voi trovate l'acqua nella Bibbia, l'acqua non è l'acqua. È raro che sia l'acqua, si intenda l'acqua. Quando trovate l'acqua nella Bibbia, si intende la Torah. Questo è qualcosa che conosceva anche l'esegesi patristica, non sta presa ovviamente dall'esegesi ebraica. Adesso vi faccio una citazione perché è buona, ma prima voglio mettere un pochino i puntini su lei. Faccio un esempio, prendete il primo salmo. Il primo salmo recita Asher Aish, Asher lo Alach Bezata Reshaim, Uvder Chataim lo Amad. Felice, beato l'uomo che cammina, che non cammina per il sentiero delle persone malvagie. E poi a un certo punto cosa dice? Vaya kaet shatul al palgemaim, sarà come albero radicato lungo rivoli d'acqua, lungo corsi d'acqua. Maim. Attenzione, è giusto. Cosa vuol dire? Che la persona giusta, ricordate qua stiamo parlando non stiamo parlando di quella prima brava persona che passa per strada. Siamo nella Bibbia, sono ebrei che scrivono, il giusto è radicato nella Torah, è piantato lungo le acque della Torah. Non è un caso che, ad esempio, il santuario di Gerusalemme fosse legato all'acqua, o molte cose siano legate all'acqua anche nella festività ebraica, la festa di Sukkot. Voi sapete che si è appena conclusa delle capanne, ci sono questa fronde di alberi diversi che vengono tenuti insieme, vengono chiamati lulav, e sono tutte specie vegetali che crescono lungo l'acqua, perché rappresentano i vari tipi di ebreo, ma comunque l'ebreo senza la Torah non c'è, cui quando trovate acqua significa Torah. Per dirvi che non è una cosa così peregrina, vi faccio un esempio. Nel dialogo di Giustino contro Trifone, che è uno dei albori del, purtroppo, delle predicazioni antigiudaiche. Però il nostro Giustino la pensa buona, non buona per quello che dice, però aveva capito a livello esegetico, e quindi vuol dire che già una certa patristica recepisce modelli ebraici. Voi sapete che quando Mosè si trova a dover alle acque di Meribah, le acque sono amare e mette il bastone dentro che addolcisca le acque. Come commenta Giustino per cercare di destituire la lettura ebraica? Dice così: le acque amare della sono la Torah degli ebrei, che come tale è amara, per addolcirla ci vuole il legno, legno la croce. L'ha pensata bene, eh? Chiaramente non la condivido ed è come lettura sicuramente abbastanza odiosa, però dal suo punto di vista l'ha pensata bene. Ora, a nostro fine, non interessa certo ripristinare quello che ha detto Giustino, Cassa de Falida, però ci fa capire che questo modello interpretativo funziona, nel senso che non è soltanto della tradizione ebraica, ma tramite la tradizione ebraica è passato anche a tradizione cristiana. Allora, visto questo, pensiamo al sole. Il sole è paragonato ai giusti. Allora, come legge il Midrash questo brano? Che questo verso che dice Vaizrach Hashemesh uva Hashemesh ve'el mekomo eccetera eccetera, è verso il suo luogo eccetera eccetera, e sorge il sole e tramonta il sole. Viene reso così: quando si spegne il sole di un giusto, Dio non lascia il mondo senza un sole di un giusto, ne fa sorgere un altro. E continua: quando si spense il sole di Abramo, sorse il sole di Isacco, quando si spense il sole di Isacco, sorse il sole di Giacobbe. E allora qua iniziamo ad intuire che cosa sta dicendo Salomone. Guardate, non è così peregrina l'interpretazione che può sembrare avventurosa del Midrash con i problemi di cui parla Coelho. Cioè, il problema di cui parla Coelho è questo: l'esistenza umana sembra inafferrabile, e nel momento in cui comunque in qualche modo, quando anche ci riuscissimo, l'afferrassimo, ci scappa dalle mani e rimane nei nostri pugni o niente,
non lascia traccia.
Domanda: come si radica l'esistenza umana nel tempo che ci è dato? Domanda da un milione di dollari. Probabilmente non ce li aveva, no, Salomone ce li aveva, io no, per cui se qualcuno ha la risposta non ho il milione di dollari. Le buone azioni. L'etica praticata, le buone azioni, sono capaci di dare senso alla vita, anche se la vita non avesse senso. Se lo scenario è questo, cioè tutto torna, tutto, anche se fosse non assunto come quello che invece è un dato che noi registriamo delle nostre esperienze, ma lo accettassimo come un principio, e non è così, però anche sappiate che il comportarsi bene è capace di dare senso a ciò che forse senso non ce l'ha. Faccio un esempio: un'azione buona o sbagliata, ma richiede un destinatario e richiede una volontà. Una volontà buona è quella che non recide i legami tra l'uomo e ciò che altro da sé, ma in qualche modo crea dei legami. E questa capacità di creare legami è che ci tiene insieme ciò che forse potrebbe dissolversi. Forse è poco, ma è l'unica strada che abbiamo. È per questo che la sapienza, che parte da qui, è per questo che dopo lui chiude con l'importante è temere Dio e fare il bene. La sapienza che parte da qui, da questa constatazione, che quindi presuppone la disponibilità, assunto tutto ciò di un lavorio indefesso per con un'economia delle buone azioni, che non è un discorso della nonna, eh, è una fatica amara di cui gli uomini lavorano sotto il sole, perché non è facile comportarsi bene. E questo è aggravato dal fatto che rimane questa domanda, che Coerte denunzia, che è una domanda di senso, che dice: queste sono le domande di cui Dio ha messo nell'uomo di interrogarsi sotto il sole. Chiaro, non è che la risolvi, perché sotto il sole questo è quello che ci è dato di vivere. Eppure noi sappiamo, per rafforzare la tesi che le buone azioni creano senso e in qualche modo radicano e fanno stare insieme un po' di attimi che sennò rischieremo di pensare disgregati, il fatto che noi sappiamo che c'è una prospettiva sopra il sole, e la prospettiva sopra il sole è quella della Genesi. Non è finita con la Genesi, ovviamente. È quella che dice che non soltanto Dio ha benedetto ciò che esiste, ha visto che è buono, ma Dio ha detto agli esseri umani che sono benedetti. E in questo caso significa anche rispondere a quell'angoscia: ma se fosse che tutto è niente e torna a niente? No, quello accantonano, perché sopra il sole noi abbiamo la risposta. C'è un qualcosa di più che dice Coelet. In chiusura di libro, ed è chiaro che ovviamente, siccome questa chiusura sembra una chiusura un po' pietistica, un po' devozionale, giustamente la critica ha detto: no, è stata aggiunta dopo per cercare di far entrare il libro nel canone. Legittimo o non legittimo, non ci interessa. Se di fatto che il libro è così, quindi prendiamolo per il fatto che il libro comunque è stato chiuso così. E c'è un versetto che non è banale, perché è chiaro che quindi tutto questo ruota attorno al concetto di tempo, tutto il nostro discorso e la nostra esistenza può essere, tanto le cose cambiano, noi cambiamo, non siamo gli stessi. Ma è anche, guardate, questo è molto moderno, non soltanto questi attimi che stanno insieme in un attimo di vita, non soltanto attimi successivi, ma la nostra contemporaneità ci dice che a volte questi attimi che stanno insieme in un contesto di vita, in un arco di vita, possono anche essere disgregati. Ma non è stata una patologia, è un modo con cui a volte la vita viene presentata nella contemporaneità. È per questo che si parla di tempi, un tempo per nascere, un tempo per morire, e viene chiuso un tempo per la pace, un tempo per la guerra. Alla fine del libro c'è questa indicazione, che vabbè, la frase finale è nota, ma poco prima dice: divrei hachamim, le parole dei sapienti. E uno dice: ma perché chiudere con divrei hachamim? Dice, come puntali, eccetera, eccetera. Poteva tirare fuori i profeti, poteva tirare fuori la Torah. Io non ho la soluzione, però mi è venuto in mente un brano della letteratura rabbinica che recita così: Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. I Talmidei Chachamim, i sapienti, letteralmente Talmidei Chacham vuol dire uno studente sapiente, cioè o meglio uno studente di sapienti, ed è il modo con cui vengono chiamati i rabbini. Quando un rabbino di spessore, non so, diciamo Rav Laras, dice: è un Talmidei Chacham. Notate che di un rabbino si dice che è Chacham solo quando è morto. E sì, perché finché sei in vita c'è da studiare. E l'attitudine è di essere disponibile a imparare. Solo quando uno è morto, che è scritto Chacham Ashalem, sapiente completo, sei andata bene. Ma Talmidei Chachamim, quindi i sapienti, coloro che studiano, Marbim Shalom Baolam, accrescono la pace nel mondo. Io scherzando dico: mica vero, sapeste quanto litigano tra di loro i rabbini. Però a parte la battuta cretina, il testo continua così: non chiamarli queste persone che studiano, e qui si gioca sulle generazioni, Banaich, cioè tuoi figli, è la Bonaich, e quindi cambia la vocale, ma quindi non chiamarli Banaich, ma chiamali Bonaich. Non di costoro, non dire che sono i tuoi figli, anche se de facto ciò sono, è la Bonaich. Sono i tuoi costruttori. E quindi ritorniamo su un gioco sul tempo, in cui il tempo viene preso contro tempo. Perché se ciò che viene dopo in qualche modo mi costruisce, significa prendere tempo contro tempo. E questo non è strano, perché la profezia in Israele si chiude col libro del profeta Malachia. Malachia, quando chiude il libro, non dice quello che noi ci aspetteremmo, una bella profezia, perché si parla di quello, però non dice apertis verbis, adesso parlo di Gerusalemme. Sì, si parla anche di Gerusalemme. Adesso parlo del Mashiach, parlo del Messia. Parliamo della fine dei tempi, no. Parliamo il giorno in cui il nome del Signore sarà uno e verrà chiamato, no. C'è qualcosa di strano che riguarda il tempo. Ve'ani ashiv lev avot al banim, ve'lev banim al avotam. E io ricondurrò il cuore dei padri verso i figli e quello dei figli verso quello dei loro padri. Evidentemente più difficile di tutto quello che abbiamo detto prima. Questo non è soltanto un problema di famiglie disastrate, nella Bibbia è pieno, ma c'è un problema di generazioni. Ora, la prospettiva avela valimmacola, vanità delle vanità, è la prospettiva che può dire o far pensare di dire dopo di me nessuno mai. In lingua francese si direbbe che alla fine c'è il deluge, che non è la prospettiva delle persone credenti. Attenzione, credenti non intendo dire soltanto credenti nella fede biblica, intendo dire, o in altre fedi, proprio credenti in generale. Perché una persona credente, secondo me, a livello biografico, psicologico, interiore, sa che qualcosa dopo di lui, di lei, continuerà. Un minimo di preoccupazione c'è. La persona non credente, non intendo, ripeto, chi dice non ho una fede positiva o difficoltà a credere, intendo, penso, sono persone assai migliori di chi è religioso ufficialmente, dice: con me io ho esaurito la mia vita, tace. Questa distinzione, che sono due prospettive psicologiche, morali, etiche diversissime, una è il presupposto per qualsiasi fede, l'altra sconfiggerà qualsiasi fede, perché è inconciliabile. Allora, tornando a Coelet, la prospettiva del tempo che è piolo dell'istante, sì, la sperimentiamo sotto il sole. È un'inquietudine, è una constatazione, non è però la fine, perché c'è qualcosa che noi sappiamo a livello di fede sopra il sole, e poi c'è un impegno che sotto il sole noi abbiamo, che è quello di poter far sorgere dei soli, in qualche modo contribuire al fatto che si vedano, che non ci sono troppe nuvole. E questo ci permette di tenere insieme un po' più di tempo, che è quello che permette di riappacificare generazioni. Vedete, è difficile liquidare questo libro, perché è un libro difficile, tanto difficile. Chiaramente è un libro che piace ai filosofi, piace ai poeti, e chiaramente si può benissimo fare una dotta e giusta sincronia tra, ripeto, Coelet, Leopardi e Nietzsche, che dicono cose diverse, tanti altri, ed è giusto anche farlo, è possibile farlo. Però ricordate che questo libro ha un'economia anche segreta, perché se è un testo biblico, in qualche modo si pensa come testo sacro, perché credete com'è, è un testo che fa parte di una tradizione sacra, quindi come tale ha qualcosa da dire, bisogna anche decriptarlo con queste prospettive un po' particolari. Ho fatto qualche assaggio un po' confuso, spero di non essere stato troppo soforifero e non troppo criptico, e vi ringrazio.
Penso che domande ce ne siano, anche perché alcune delle cose dette o dei tagli fatti sul testo probabilmente sollecitano da parte nostra un intervento. Volete provarci?
Mi ha incuriosito la sua espressione, la sua sottolineatura sotto il sole. E quando lei parlava sotto il sole, che cosa c'è? Parlava di buone opere, che è un'espressione molto comune, molto utilizzata. Io non so, volevo dire che queste buone opere io personalmente le porrei superstite, intendendo per buone opere tutto ciò che tutte quelle attitudini, atteggiamenti che sviluppano i rapporti umani, fanno crescere lo spirito, lo direi, sono in un'altra dimensione, non soltanto questo.
Creatrici di senso, di valore.
Io mi trovo di fronte a tutta la Bibbia, non soltanto a Coelho. E allora dico che ci sono delle scelte che sono impossibili da farsi se la prendiamo tutta la Bibbia. Coelho ci presenta l'immagine della fugacità del tempo, dell'effimero, in fondo la vita che non vive per se stessa e da cui non si riesce a trovare un filo che ci conduca ad una risposta univoca. Cioè, qual è la destabilizzante di ciò? E forse è bene che ci sia questo libro che presenta quest'altra faccia, anzi io la ringrazio di questa sua relazione molto stimolante e che condivido, nella quale quando mi approccio a Coelho, e noi qui come associazione stiamo dedicandoci a Coelho, mi sento inserito come uomo del mio tempo, della mia esistenza particolarmente. Però io apro la Bibbia, diciamo, da un'altra parte e leggo, se non sbaglio, Deuteronomio 30, il discorso di Mosè: io metto di fronte a te il bene e il male, e fa tutta un'enumerazione del bene e del male e dice: compi il bene perché tu viva, e fa tutta un'enumerazione anche delle conseguenze del male.
Prima dice: io pongo di fronte a te la vita e il bene, la morte e il male.
Esatto, giusto. Avevo fatto un salto. Io metto di fronte a te la vita e il bene, la morte e il male. E quindi, in qualche modo, non solo c'è il comandamento di compiere la scelta e la direzione, ma c'è anche un corrispettivo. Mentre con Coelho questo corrispettivo si dissolve. Diciamolo chiaramente, a meno che l'unica cosa che Coelho ci lascia è dire: a un certo punto godi del bene che ti viene dato, quale che sia. Il bene è dato, come credo un uomo dei nostri tempi, soprattutto che è passato tutte queste attraverso queste riflessioni, anche l'uomo di fede. E Coelho gli lascia praticamente quell'attimo fugace di bello e di bene, di felicità, che in fondo prescinde anche da un piano, ma che c'è un punto è che non è detto che tocchi a chi fa il bene, a chi segue la vita. E se guardiamo, ci vogliamo tornare bene nel mondo, vediamo soprattutto che questo progetto, questa prospettiva di vita e di morte e di bene, di morte e di male, beh, viene disattesa, disattesa se la tagliamo nel contingente e nella situazione esistente.
Altre domande? La raccogliamo.
Più che domande, direi che più che ci addentriamo in Coelho, meno mi sta bene il discorso del pessimismo, eccetera, eccetera. Coelho, lei ha detto giustamente, noi abbiamo la conoscenza di essere stati benedetti, ma questo è stato anche un peso enorme.
Come no?
Perché la conoscenza di essere stati benedetti ci impone di sapere il discorso di avere coscienza del bene e del male. E quindi
no, quello viene dopo.
Sì, però né ce ne dà la responsabilità. E allora è difficile porre le domande che la vita invece ci pone. Non so come dire. Coelho te le pone. Mi dà il permesso di anche di avere le debolezze, cioè di constatare quello che recentemente ha detto, la naturale malignità delle cose, contro cui noi lottiamo giorno dopo giorno. E quindi, così come anche Giobbe, il dialogo con Dio di fronte al dolore, eccetera, e questi libri sono necessari. Non so come dire.
Questo.
Ecco, sono necessari proprio per molti dei discorsi che sarebbero da approfondire.
No, io intanto la ringrazio per questa bellissima sua relazione. E questa inferenza che lei fa del sotto il sole, sopra il sole. Perché il non detto è oggi addirittura uno stile, un modo di lettura biblica. Ed è affascinante, ma condensa in sé tutta la modernità. E allora è quello che mi fa problema, nient'altro.
Sì.
Sulla tirata di Israele, che a un certo punto dice una medesima sorte tocca a tutti noi, quindi presumo che il male e il bene a questo punto non c'è l'indicazione,
non so come. No, qui sta constatando una cosa, che tutti si muore su questo.
Sì, però voglio sapere da come la ero, come la pensavo.
Sul buono. Grazie. Dunque, cercherò di ricordarmi anzitutto. Allora, premetto da una cosa, io non credo che questo testo sia un testo pessimista, penso di averlo fatto comprendere. Chiaramente ha un pungolo su questa prospettiva, perché è un libro serio. E come dire, Leopardi era pessimista, con tutte le dovute differenze, se non per andare a detrimento di Leopardi, Dio non voglia, ma ovviamente questo è un testo sacro, Leopardi no. Però io, si parla di pessimismo cosmico, ma Leopardi non so se fosse pessimista, io ho molti dubbi che fosse pessimista, ancor meno depresso.
Amava la vita.
È che la vita è difficile. Tuttavia, io non credo che ci sia una naturale malignità delle cose. E non lo credo, per quanto sia una opzione del pensiero, perché la Bibbia non dice questo. E i credenti nel Dio della Bibbia, e ne conosco due categorie, cristiani ed ebrei, la Bibbia non dice questo. Tutto ciò che è creato è buono. Che poi sia difficile comprendere che cosa voglia dire, e che dalla nostra prospettiva sia difficile ravvisare un senso, questo è il problema. Ma noi sopra il sole, in questo, la risposta ce l'abbiamo, è buono. Se noi abbiamo fede, per quanto anche ci sembri, tutto questo è buono. Che cosa vuol dire? Faccio un esempio. A livello di giudizio etico, la Bibbia nella Genesi dà fino all'ultimo un giudizio etico su ciò che è creato. Buono o molto buono? Non c'è mai un giudizio etico negativo. Mai. Cambia la prospettiva. Se usiamo un termine filosofico, cambia il livello di realtà col sabato, in cui non c'è scritto né che è buono né che è cattivo, cioè è santo. Vivare che lo imetti, ma se via Iva e cadesce tu. e benedisse il Signore il giorno settimo e lo consacrò. Prima volta che compare la radice consacrare nella Bibbia. È Dio che consacra il tempo. Non c'è un giudizio di valore, buono o cattivo. C'è una cosa che sulla realtà, il tessuto di realtà della cosa, è santa. Tutto ciò che è prima, se non è sacro, che cos'è? Profano. Cioè tutto ciò che non è sabato, fino al sabato, è tutta realtà profana. E la realtà profana, la tradizione biblica, è buona e molto buona. Ed è materia. È chiaro che c'è stato un, scusatemi la parola non fine, un immenso casino. Quando questo si è scontrato con le categorie di lettura del pensiero greco. Perché? E infatti è stato un, una marea di misunderstanding, direbbero gli inglesi. Cioè di errate e di e comprensioni o di incomprensioni. Per cui anima corpo, anima bene, corpo male, sacro profano, sacro bene, profano male, maschio femmina. Queste sono, è un cortocircuito che ha pesato sulla cultura occidentale, in alcuni casi ha toccato la cultura ebraica che poi ha subito reagito perché aveva l'anticorpo del libro in originale. Ma nella Bibbia non c'è scritto questo. La Bibbia dice, parola di Torah, tutto ciò che è profano è buono, molto buono, è materia. Va bene così. Questo che dico, le cose, la naturalità delle cose che sono buone, molto buone. E quindi è chiaro, questo diventa ancora più radicale quel che dice Coelet. E si esperisce qualcosa di diverso. Lei dice, quello che fare azioni buone, io vorrei pensare, non è dare il... aiutare la signora anziana attraverso la strada, cosa dignitosissima che bisognerebbe fare, troppe poche persone lo fanno, però l'espressione ebraica è massim tovim, cioè qualcosa che dà meriti, ma non nel senso di punti e se lunga paradiso, nel senso che tu hai questa cosa, facendola ti arricchisce, il fatto che fosse da farsi premia se stesso per il fatto di averla potuta fare. Questa è la prospettiva. Qual è il premio di una mitzvah? La mitzvah, il fatto di avere la possibilità di fare una mitzvah. Chiaro che quindi i filosofi ebrei del di fine 800 ovviamente quando videro l'etica kantiana dissero, ma quello che diciamo anche noi, perché trovavano una certa convergenza, certa, con una certa prospettiva che era quella della deontologia etica di Kant. Però l'idea è questa, cioè l'azione buona ha valore in quanto tale e il premio è il fatto di averla fatta, e anzi meglio ancora di più perché è diverso, di poterla fare. Cioè il premio non è soltanto averla fatta, il premio è di essere in grado di poter fare quell'azione. È questo che dà senso. Per cui sì, siccome appunto si parla che questo è quello che fanno le persone giuste, e qui mi parlo di pezzi da 90, cioè Abramo, Isacco, Giacobbe, è chiaro che sono soli e i soli stanno sia sopra che sotto il sole, per cui capisco cosa voleva dire e lo condivido. Circa il fatto che questo libro si fermi a questa prospettiva dell'istante, non sono d'accordo. Coelet dice anche, go bevi il tuo vino, mangia il tuo pane, goditi il giorno della tua giovinezza, ma sappi che ne risponderai a Dio. Che non vuol dire, perché il problema è questo, siccome quest'ultima frase suona un pochino bigotta, si tende a metterla da parte, ci piace mica troppo. Anzi, visto il contesto che ho, che osa molto, ci aspetteremmo che osi, goditela e non dica, ma sappi che poi devi risponderne a Dio. Invece c'è scritto anche questo. Lui non sta negando la prospettiva che lei ha citato di base, o quello che dice la Genesi. Chiaramente una lettura minimalista del testo può fargli dire anche questo. E poi quella critica biblica uno trova la spalla, perché dice, poi la parte finale è stata aggiunta dopo, quindi abbiamo individuato. Però il testo è così intero.
Questo è importante.
E quindi vuol dire che c'ha dei riferimenti. Che non è un testo che dà delle norme, perché quello ci pensa la Torah. Fai o non fai. Ma sta dando un'idea sugli orizzonti in cui questo si avviene. Ed è chiaro che avviene in orizzonti tribolati. lei faceva presente Giobbe, il mondo contemporaneo, nulla di nuovo sotto il sole. Ci sono versi in cui dice, non soltanto, poi ci sono anche versi che sono falsi, potremmo dire così, tra virgolette. Non c'è ricordo degli antichi neanche degli ultimi, ma noi ricordo degli antichi ce li abbiamo. Chiaro, lui sta dicendo altro. Però se uno gioca, cioè lui sta registrando dei sentimenti, sta dando spazio a inquietudini che ci sono, non sta dando un giudizio di valore su se questa inquietudine è vera o è falsa, è buona avere, non è bene averla, se è stupido se non ce l'hai o viceversa se ce l'hai, è tra le cose che ci sono. Però ricordate che ha un'impalcatura. Ora è chiaro che lettura esegetica, midrashica e rabbinica successiva in parte interpola con una certa fantasia avventurosa. Qui adesso è geniale come risposta, perché ribalta la lettura. Noi che ne sappiamo che non avessero ragione i rabbini a leggerlo così. Perché chiude comunque dicendo: temi Dio, fai il bene, sappi che verrai giudicato. Noi abbiamo spesso paura di parlare del giudizio di Dio. Io capisco che c'è anche un problema sociale, mi spiego. Nella, purtroppo, la tradizione antigiudaica che il cristianesimo ha avuto ha contrapposto spesso il primo testamento col secondo testamento. Il Dio dell'Antico Testamento era un vecchio despota assiso in trono, sempre abbastanza girato, mentre quello del Nuovo Testamento è misericordioso e buono, e il Dio del Primo Testamento è il Dio della norma, della legge spietata, invece il Dio del Primo e del Nuovo Testamento è Dio misericordioso, pietoso, tutto amore. Cosa quando gli ebrei sentono questo, giustamente, io per primo, si nervosiscono un po'. E allora, ovviamente, per vari motivi, io lo so, questo mi rendo conto, cioè mi rendo conto anche della difficoltà che c'è da parte cristiana su questo, quando si parla di giudizio di Dio ci sono un po' di resistenze. Resistenze anche culturali, per quante ne sono state fatte in nome di Dio. E quindi ovviamente per evitare, uno dice faccio retromarcia, non affronto il problema. Faccio un'analogia che c'entra o che non c'entra. Parlavo con un mio amico carissimo che è rappresentante di Israele all'ONU, che è italiano peraltro, e ha 27 anni, cosa che in Italia è impensabile. Cioè pensare che il rappresentante dell'Italia abbia 27 anni all'ONU è pressoché impossibile. E mi diceva, vedi, alla Shoah gli ebrei e l'Europa hanno risposto in maniera diversa. Tutti e due hanno detto mai più. Per noi mai più significa non vogliamo più trovarci neanche lontanamente una situazione del genere. Per cui prevenzione, difesa, ipersensibilità, a volte in maniera, se volete, posso capire che da parte di alcuni sia vista eccessiva. L'Europa ha detto mai più, il che significa che non esiste più un principio da difendere. Quindi tutto è permesso. Questo è un problema. Non voglio fare anti-europeismo, sono a favore del... Però faccio un esempio. Quando uno dice su certe questioni no al terrorismo, e no al terrorismo, e non si scappa, non si va bene su alcune cose. Faccio un esempio: se c'è bisogno di difendere i diritti degli operai salariati, la dignità del lavoro, che è una conquista che è costata sangue, fatica, tanto, vale in Europa, vale anche non in Europa. Se lo faccio valere per i lavoratori stranieri, giustamente, che vengono in Europa con i loro diritti, ed è doveroso, devo pretendere che venga fatto valere altrimenti, altrove. E dire no perché però non voglio significa dire che alla fine ho paura di dire troppo, perché il principio potrebbe portare poi dopo la discriminazione. Attenzione, la Shoah è recente, sembra lontana, ma è recente. Noi per reagire all'idea di affermare un principio senza avere il timore di discriminare dovremmo ancora far passare del tempo. Sono problemi seri, molto seri, infatti purtroppo vengono cavalcati con una cosa spiacevole a destra, a sinistra, in un modo o nell'altro. Dunque immaginatevi l'idea di Dio che giudica, come quando uno se ne fa. Però è vero, noi non capiamo, non comprendiamo la bontà di Dio se non pensiamo che c'è anche il giudizio di Dio. Noi non comprendiamo i profeti Osea, testo magnifico, e vediamo Dio che si commuove. Io non ti chiamerò più non mio popolo, e tu non mi chiamerai più mio, non mi chiamerai più Baal, ma mi chiamerai mio Dio. Se non capiamo l'ira di Dio, perché in Osea c'è l'ira di Dio, è come se c'è. E il problema è che noi abbiamo il terrore su certe cose. Questo non vuol dire che la tradizione ebraica lo faccia, maneggi facilmente. Certo ci sono difficoltà, ma quando noi vediamo un testo non possiamo dire tolgo questo versetto perché non mi piace,
non con la Bibbia.
Faccio un esempio, c'è un versetto terribile, terribile, nel libro di Samuele, in cui Samuele si rifiuta di uccidere gli amaleciti. Cioè, scusate, Samuele.
Sì, il libro di Samuele.
Shaul. Shaul, sì. E noi siamo tutti, sì, sì, il primo libro di Samuele. Diciamo tutti, beh, è stato bravo. Non il profeta, Samuele, che morirà da lì a poco, appunto nel primo libro omonimo. Ma Dio interviene dicendo: hai sbagliato, te lo imputo come peccato, devi farli fuori tutti. Uno rimane e dice: no, c'è qualcosa che non funziona. Esistono? Ah, uno dice: cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Allora io dovrei dirle che esiste tutta una spiegazione perché si arriva a dire quello. Che è terribile. Che non vuol dire prendi ammazza, è chiaro, non è quello. Ma perché? Perché Amalek è quello che attacca Israele quando esce dall'Egitto. Si è disperati. In Esodo c'è questa massa di gente con le retrovie che sono anziani, donne e bambine. Di gente disperata, e questi vanno a colpire del gruppo dei disperati la parte più debole, che non ha possibilità di difesa. Questo è intollerabile. È per questo che c'è, che Dio dice questo, perché non vuol dire il caso specifico, ma Amalek ritorna, è filo conduttore, siccome lui non li fa fuori, ritornano, perché poco dopo c'è il libro di Ester, e il libro di Ester ci dice una cosa: Amman è discendente di Amalek. Ecco perché gli aveva imputato a peccato, perché se lo fermavi prima non sarebbe arrivato lì. Vuoi una lettura moderna? Le do Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer era un uomo di pace, e questo è innegabile, ed era un grande teologo. Cosa dice Bonhoeffer? Per motivi religiosi bisogna uccidere Hitler. Questo non lo dico io su Bonhoeffer, lo dice Bonhoeffer. E lungi da noi pensare che Bonhoeffer non fosse un grande uomo, un uomo di fede, un uomo di Dio e un uomo di pace. Cosa dice? Bisogna uccidere Hitler. Non c'è altro modo. Di fronte a certo male, che è chiaro che sono manifestazioni, esacerbazioni rare, bisogna fermarlo. Questo non lo dice soltanto Bonhoeffer, si è appoggiato Tommaso d'Aquino. Tommaso nella Somma Teologia dice: se c'è il tiranno bisogna battere il tiranno. L'archetipo è biblico. Questo non vuol dire che allora la Bibbia sta dicendo va tutto bene o legittimiamo, no, ci sono cose estremamente delicate, difficili, dolorose, drammatiche. Però se uno pensa il versetto cosa sta dicendo, è chiaro che è un versetto che uno, se vuol dire, nella Bibbia c'è, la Bibbia parla dell'amore di Dio e siamo tutti d'accordo che Dio ha cura del creato, poi uno tira fuori il versetto col ditino e dice: ma scusi, c'è scritto questo, le relazioni sono due, non lo prende in considerazione. Ed è una naturale dirlo, perché uno rimane un attimo lì e dice: no, ma guarda, tanto questa non è la cosa fondamentale, sono altre. Oppure guardi, sì, c'è un problema, e non è contraddittorio con l'amore di Dio, ma c'è il problema.
Sì, però scusi, il Deuteronomio 30 indica una prospettiva, non è soltanto un fatto, diciamo, bene e male, sì, poi, ma cos'è una prospettiva nei confronti della storia di Israele, sotto, vuol dire, sotto metafora della storia del mondo, perché Dio è come Dio in tutti.
Certo, è sia universalista come lettura che particolarista.
Il concetto, diciamo, di Dio sull'uomo implica che la discriminazione tra il bene e il male, e a conseguenza del bene e del male deriva, diciamo, il bene e il male anche della storia.
Certo. E non le pare che sia così?
Certo che è così, però fai il bene e andare il bene.
Non è mica vero. Fai il bene e ti radichi nel bene, non vuol dire che hai doubtless.
La remunerazione.
Non lo so,
La dottrina della remunerazione, della retribuzione.
Che Coelet non è.
Non vuol dire io mi comporto bene, quindi mi sarò trattato bene. Perché sennò salta tutto. Cosa dobbiamo dire? Allora, i cassidini in Polonia, che erano brave persone, sono finiti nel camera gas.
Questo è un scandalo?
No.
Questo è un scandalo? Per dire universale è uno scandalo?
Allora, che avvenga questo, per alcuni può essere uno scandalo. Se però lei prende la maggior parte dei cassidim, che sono sopravvissuti, o che sono i figli di quelli che sono morti, se sono sopravvissuti anche loro, la maggior parte di queste persone dice non c'è nessuno scandalo. E francamente, mi scusi, non è una critica a lei, tra lo scandalo che può ravvisare lei e loro che ci sono passati, ascolto loro prima, non c'è scandalo, perché l'uomo è libero. Non mi scandalizza il fatto che Dio non intervenga, questo lo so che Dio non interviene.
Allora, d'accordo, va bene, benissimo.
Noi non siamo qui per, secondo prospettiva ebraica, noi siamo qua per riparare un mondo. Lo scopo dell'uomo è riparare questo mondo, riparare, restaurare questo mondo. È chiaro che quello che c'è di più santo e di più nobile è esposto a rischi. Il premio di ciò che è santo e nobile è il poter essere santo e nobile. E questo è già il premio. Questo non vuol dire che poi non ci saranno premi nel mondo a venire.
Ma non... la domanda fatta.
È già questo il premio. Perché il mondo a venire lo siamo in grado di realizzarlo già noi oggi. Come ci comportiamo? Le buone azioni sono mondo a venire. Per questo che dico che premiano già se stesse, cioè il premio è poterle fare. Noi non ci rendiamo conto di quanto sia grande l'idea che il fatto che io mi possa comportare bene è una possibilità straordinaria. Così come è inquietante il fatto che io mi possa comportare male. Cioè non che io posso deciderlo. E quindi il fatto di che io mi possa comportare bene e mi comporto, questo premia se stesso. Questo realizza, infatti i mistici ebrei dicono la kavanah, cioè l'intenzione di farlo. È una cosa grandiosa, perché connette mondi, connette questo mondo col mondo di sopra. Dirò di più, questo vuole anche dire che ciò che è nobile, che è santo, non riguarda solo Israele. Mi spiego, la dottrina ebraica da sempre sa che ci sono due partner nella storia. Se voi prendete tutte le fonti rabbiniche, più grossi teologi ebrei e anche a livello normativo che stabiliscono la normativa, Yehuda Levi, Mosè Maimonide, Moshe Ben Nachman e i successori loro, già dall'anno 1000 diranno: Dio ha suscitato tra i popoli due comunità che sono le Shem Shamaim, cioè nel nome di Dio, che quindi sono eterne, destinate a perdurare, comunità che avranno il loro premio e che sono volute da Dio. Cosa sono? Cristianesimo e Islam. Questa è la dottrina ufficiale. Questo per le fonti rabbiniche. E guardi, questo lo si diceva quando si era minoranza assoluta. Perché i cristiani in terra di Islam erano minoranza. I musulmani in terra cristiana erano, e tra l'altro solo minoranza. Gli ebrei erano minoranza sia in terra di Islam che in terra di cristianità. E prendevano botte, fondamentalmente. E dire questo, quando vuol dire... esattamente perché dice lei che il premio, il mondo di Dio, lo si realizza qui, ed è questo che proietta là. Il premio è questo, perché si è artefici, fautori, attori di questa storia, che è una roba enorme. Ora, rispondendo a lei, la dottrina del mondo a venire nel mondo ebraico è praticamente analoga a quella che c'è nel mondo cristiano.
Sì. Non c'è lo sciolle.
No, il mondo, quando Dio vorrà e farà risorgere i morti, i versi d'appoggio sono, non è Ezechiele, perché Ezechiele parla del risorgimento nazionale di Israele, in terra di Israele, la vallata delle ossa, eccetera, non parla della risurrezione dei morti. I riferimenti sono in Daniele e in un verso dell'Esodo, in cui c'è scritto: non io che faccio morire, che faccio vivere, che faccio morire, che è la naturalità delle cose, io che faccio morire, che faccio vivere. E il riferimento della Torah è quello, cioè il riferimento alla risurrezione dei corpi, che sarà in corpo e anima, in prospettiva di eternità. Questo è quello che pensano tutti. Premetto, l'ebraismo di queste cose non è che sia affermata la risurrezione dei morti, come, dove, quando, per quanto ci sia gente che abbia domandato, non è un argomento che sconfiggerà molti rabbini. C'è però una voce autonoma, che è quella di Maimonide, infatti tutti hanno detto qui stava andando fuori, che ritiene che siccome, ma c'era dietro Aristotele, siccome i corpi morti, risorti, in prospettiva di eternità hanno un problema, ovvero i corpi hanno membra, orefizi e quant'altro, che prevedono quindi che uno mangi, eccetera, eccetera. Siccome Dio non crea nulla di inutile, ed è inverosimile che uno passi il tempo nel mondo a venire a mangiare e tutte le funzioni che ne conseguono, essendoci contraddizione, e questi corpi verranno fatti morire una volta sola, rimarranno solo le anime. Però questo quello che dice Maimonide, e tutti hanno detto qui tu sei fuori. Cioè, la maggior parte dell'ebraismo ufficiale ritiene che quando Dio vorrà, la conclusione dei giorni, poi è venuta messianica, i corpi morti risorgeranno e verranno giudicati e vivranno in una prospettiva di eternità. Che è quello che mi sembra.
Questo non è stato sempre detto nella storia ebraica.
Lei mi ha chiesto cosa pensa l'ebraismo. Io ho detto questo è quello che pensa l'ebraismo.
C'è stata un'evoluzione, vuol dire di questo.
Questo è un altro discorso, che alcuni testi lo dicono e altri non lo dicano, è un altro discorso, ma perché non è una cosa fondamentale. Cioè è fondamentale la risurrezione dei morti, ma il fatto che come lo si trovi in quali testi, eccetera, ci sono varie linee. Comunque il cristianesimo primitivo che afferma la risurrezione dei morti lo fa perché l'ebraismo farisaico affermava la risurrezione dei morti, altrimenti neanche il cristianesimo l'avrebbe fatto.